ogni singolo giorno, il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 154, Vite brevi. Seneca disse: noi non abbiamo poco tempo, ma ne perdiamo molto. Noi non abbiamo ricevuto una vita breve, ma l'abbiamo fatta tale. In questo episodio parliamo del memento mori e delle varie sfaccettature di questa frase, di questo, chiamiamolo, stile di vita. Memento mori vuol dire saper di dover morire, avere coscienza della morte. Ora, questa coscienza della morte non deve spaventarci, ma deve spronarci a sistemare la nostra vita. Ovviamente memento mori non vuol dire fare tutto subito, vivere come se dovessi morire domani e lasciarmi andare a tutte le pulsioni possibili. Questo è sbagliato. Memento mori è una strategia che dobbiamo applicare alla vita, sia a breve termine, ma soprattutto a lungo termine. Ecco perché in memento mori è nascosta una dicotomia. Se da una parte è vero che dobbiamo vivere intensamente ora, senza sprecare attimi di vita, dall'altra dobbiamo imparare a pianificare, a programmare la nostra vita. Avere un obiettivo che anche a lungo termine. Quello che conta nel breve termine però è dare subito le priorità. Non possiamo vivere una vita serena senza sapere quali sono le nostre priorità. Le cose più importanti sono le cose che vanno fatte prima. Le cose più importanti sono quelle che dobbiamo spuntare subito dalla nostra lista. Non dobbiamo procrastinare, ok? Molte persone pensano di attingere ad una fonte infinita di tempo e quindi continuano a procrastinare, continuano a buttare avanti nel futuro cose che in realtà avrebbero dovuto fare adesso. E questo è un grave errore. È un grave errore perché magari quel tempo non c'è, o magari semplicemente perché si dimentica di farle. Ed è ancora peggio, poi si hanno dei rimpianti. Si sente di aver gettato via del tempo. Come? Semplicemente procrastinando. Ecco, questo non deve accadere. Questa è la grande lezione del memento mori. Non dobbiamo pensare, ovviamente, di morire domani, anche perché per molti questo pensiero potrebbe essere più uno stress che un qualcosa che sprona a lavorare meglio. Però dobbiamo imparare a darci delle priorità. Quindi, come dicevo prima, vivere sapendo che la vita è effimera ci permette di evitare qualsiasi procrastinazione. E spesso noi che cosa andiamo a rimandare? Spesso rimandiamo le cose più sgradevoli, perché non ci va di farle adesso, perché non ci va di sprecare tempo, però sappiamo di doverle fare. Prima le facciamo, prima ci togliamo quel senso di dovere che abbiamo e spesso anche quel senso di incompletezza, perché tante volte noi non sappiamo dare delle priorità e le cose importanti che andrebbero fatte subito, a cui dovremmo investire più risorse, vengono posticipate e questo ci crea un senso appunto di incompletezza. Non riusciamo a sentirci completi. Vi faccio un classico esempio. Il classico esempio è mettere adesso come priorità il lavoro rispetto alla famiglia. Ora, ovviamente non voglio generalizzare, però ci sono tantissime persone che dicono: ok, magari lavoro degli anni in maniera molto dura perché così potrò dedicarmi nel futuro nella mia famiglia. Ma ci sono momenti nella famiglia, soprattutto se si hanno dei figli piccoli, sono momenti unici che non torneranno mai. Un figlio all'età di 5 anni non è un figlio all'età di 10 anni, non è un figlio adolescente. Quei momenti, se persi, si perderanno sempre. Il lavoro, certo, esiste una soglia per cui è fondamentale, come dire, dargli una priorità, altrimenti ecco ci sorgono dei grossi problemi di natura economica. Ma anche qui bisogna saper dare delle priorità e bisogna saper bilanciare l'impegno. Io ho visto nella mia vita ho visto tante persone sacrificare inutilmente, perché secondo me era inutile quel sacrificio della famiglia, del tempo passato con i figli, per una carriera in un'azienda che effettivamente poi non ha saputo dare nessun tipo di riscontro, se non quello economico. E questa è una cosa estremamente triste, e anche perché quello che rimane alla fine dei nostri giorni è sempre il sangue, è sempre la famiglia, non sarà mai il lavoro. Quindi sì, ovviamente il lavoro deve avere una priorità, ma dobbiamo anche capire qual è la cosa più importante con cui valorizzare gli anni che viviamo adesso. Quindi poi anche questo serve a capire il memento mori, a darsi delle priorità, a capire quali sono le cose da fare adesso per non avere rimpianti dopo. Noi spesso si immagina l'inferno, no? Come questo luogo molto caldo con i demoni che ci punzecchiano. Per molte persone l'inferno è adesso, è qui, è in terra, è una sfilza infinita di rimpianti, una sfilza infinita di se e di ma. Perché? Perché magari ci si è resi conto di aver fatto la cosa sbagliata al momento sbagliato, di aver preso la scelta sbagliata. Ovviamente l'atteggiamento stoico in questo caso è quello di dimenticarsi di tutto ciò, o perlomeno ricordare soltanto quali sono stati gli errori per non farli di nuovo, ma andare avanti. Quindi è inutile continuare a insistere sui rimpianti, è inutile avere dei rimpianti, ma è meglio non averceli proprio, cioè iniziare da subito a capire quali sono le cose che di più contano per noi. Soltanto così riusciamo ad evitare quelli che sono appunto dei momenti di estrema tristezza nel futuro. Le vite brevi sono quelle vite vissute all'interno di una vita più grande. Noi quante volte nasciamo e moriamo all'interno di una vita? Quante volte cambiamo atteggiamento, cambiamo pensiero, forma mentis, cambiamo opinioni? Nasciamo e moriamo tantissime volte nell'arco della nostra vita, e lo dobbiamo fare, parte di un processo di mutamento, come per esempio la vita di una farfalla non è mai la stessa, perché prima è un bruco, poi diventa una crisalide, poi diventa una farfalla. La vita è fatta a stadi e ogni stadio si cambia. Il problema è quando si è sempre la stessa persona, ci si guarda indietro 10, 20, 30 anni e si vede che si è fatti sempre le stesse cose. Ecco, quella è una cosa che personalmente a me spaventa tantissimo. Le persone che non cambiano mai opinioni, le persone che non vanno avanti o comunque nemmeno indietro, che rimangono statiche, fanno sempre le stesse cose, hanno sempre le stesse abitudini. È vero, sì, è giusto avere una routine, è importante avere una routine, ma non è assolutamente, secondo me, consigliabile fare sempre le stesse cose, cioè le stesse, avere sempre le stesse abitudini, che è diverso da una routine che può essere di allenamento, meditazione, lettura. Poi si possono leggere sempre mille libri diversi, si può meditare tantissimi stili diversi, ci si può allenare in mille modi diversi, quindi nella routine, diciamo, il pilastro di ogni singolo giorno, in realtà anche al suo interno cambiano le cose. Ma quello che spaventa, quello che in realtà è, come dire, deleterio, è fare sempre le stesse cose, avere sempre le stesse opinioni, perché questo ci rende estremamente rigidi, cosa che invece la vita, madre natura, premia l'esatto contrario, cioè chi si adatta. Avere delle abitudini molto consolidate, no? Di quelle persone che vanno sempre nel stesso ristorante, vanno sempre allo stesso bar, mangiano sempre le stesse cose, fanno sempre le stesse cose. E il momento in cui le tiri fuori da questa loro comfort zone, sono come dei pesci fuor d'acqua, vanno quasi nel panico. Ecco, quello è un sintomo grave di questa malattia che è la staticità. E questa malattia, la staticità, non permette di aggiungere vita agli anni. In che senso? C'è un detto che si dice che è quello che conta non sono gli anni di vita, ma la vita negli anni. Cioè non importa quanto a lungo io viva, ma quanto intensamente ho vissuto quegli anni che sono stato vivo. Ecco, questo non vuol dire che ogni giorno deve essere un'avventura, ma comunque vedere un pattern, un percorso di miglioramento, guardarsi indietro e vedere che si è partiti da A e si è arrivati a B o a C o a D, ecco, quello vuol dire andare avanti, quello vuol dire fare un progresso e dare un senso alla nostra esistenza. E questo movimento, questo andare avanti, lo possiamo fare soltanto se abbiamo un obiettivo. Lo dico spessissimo, lo ripeto ad ogni podcast, dobbiamo sempre avere un obiettivo, uno o più obiettivi o dei sottoobiettivi, qualcosa che ci sproni ad andare avanti. Se noi non abbiamo obiettivi, non possiamo progredire, ma così vale per qualsiasi aspetto, anche per esempio nell'allenamento. Io devo sapere cosa voglio dal mio allenamento, io devo poter quantificare i miei progressi affinché si avvicinino a quella che è l'obiettivo che mi sono prefissato. Ma senza un obiettivo io vado avanti cercando di raggiungere l'orizzonte, e l'orizzonte sappiamo benissimo che è impossibile da raggiungere, è qualcosa che prima o poi ci stancherà. Anche con la lettura, con la meditazione, qualsiasi attività va sempre associata a un piccolo obiettivo. Adesso anche questo non deve essere una forma di stress, non vuol dire che se non devo per forza raggiungere l'obiettivo, ma comunque devo avere qualcosa a cui mirare, a cui puntare, a cui convogliare le mie risorse. Così io do senso alle giornate, così io vedo una progressione in quello che faccio, così vedo il percorso guardandomi indietro da dove sono partito e tutta la strada che ho fatto. E questo ci aiuta tantissimo. È un po' quando si legge un libro, no? A me è una cosa che non mi piace del Kindle, che per quanto sia pratico e comodo ha questo grosso difetto, che non riesco a vedere quante pagine, a vedere in un colpo d'occhio soltanto quante pagine ho letto del libro. Una delle cose che mi piace fare quando leggo è chiudere il libro e vedere quanto ho letto, non perché è per una questione di ego, per una questione di mi sono smarcato tot pagina, assolutamente no, è qualcosa che ho innato, da quando leggo è sempre stato così. Anche i libri che mi appassionano, sia a proposito dei libri che mi appassionano tantissimo, sia a proposito di libri che invece in realtà non, ecco, mi piacciono un po' meno, però guardare quante pagine ho letto rispetto a quelle che mancano è una cosa che, non so, mi dà soddisfazione. Nel Kindle questo non lo trovo, perché non si può, non c'è fisicamente un numero di pagine lette, perché ovviamente è inchiostro elettronico. E andare avanti nella vita senza un obiettivo è così, si guarda indietro e non si vede nulla, perché non si ha un chiaro punto di partenza, semplicemente mi sono messo in movimento, se mi sono messo in movimento, ma non so né da dove sono partito e né so dove sto andando, quindi è molto limitante per quello che mi riguarda. E torniamo sempre al suo discorso, al discorso di Viktor Frankl, di avere un obiettivo, di avere una causa, no? Per cui combattere, quello che è il senso della la virtù della giustizia dello stoicismo. Avere un mirino a cui puntare, un obiettivo a cui tendere, no? Un centro a cui mirare. Questo è fondamentale. Anche perché immaginate di riassumere la vostra vita. Immaginate veramente di fare, ognuno di noi ha il suo diario, questa agenda ogni giorno, comunque non tutti i giorni, però scrivo di cose che accadono, scrivono di cose che penso, di pensieri maturati. E se dovessi riassumere la mia vita, verrebbe un riassunto di una certa lunghezza, no? Ora, pensate alla vostra vita, se la dovesse riassumere, quanto verrebbe lungo il riassunto? Quanta vita c'è nei vostri anni vissuti? Ecco, una vita spesa bene è una vita densa, è una vita dove magari non ci sono tanti giorni a calendario, ma quei giorni sono fitti, cioè io apro quelle pagine e sono scritte, ogni pagina è scritta e strascritta, sono riassunti molto densi. E questo è importantissimo, perché ci fa capire che ho sfruttato ogni attimo. Cosa vuol dire sfruttare ogni attimo della vita? Cosa vuol dire aggiungere vita agli anni, non anni alla vita? Vuol dire essere consapevoli di sé. Vuol dire essere consapevoli di chi siamo, dei pensieri che abbiamo in testa, lavorare costantemente anche su quello, sull'igiene mentale, su non lasciarti trasportare dalle emozioni, non lasciare che le emozioni vincano e cercare di lavorare per migliorare. Avere attenzione, avere questa metacognizione, cioè la capacità di autoanalisi, di capire chi siamo, di capire come ragioniamo, come la nostra testa lavora, è fondamentale. Uno, perché ovviamente ci stiamo conoscendo. Due, perché abbiamo modo di capire quello che non ci piace e quello che possiamo modificare. Ed è una cosa importantissima, perché in questo modo possiamo migliorare nettamente. Ora, non è facile perché molte volte siamo così presi dalla realtà o magari dalla stessa routine che ci dimentichiamo di pensare quasi, no? Noi, il nostro cervello è fatto per andare in automatico, noi viviamo di automazione, viviamo di riflessi. E questo ovviamente fa parte della nostra natura, fa parte della natura dell'essere umano, perché è un meccanismo che ci permette di risparmiare un sacco di energie. Ma se vogliamo iniziare a muoverci in avanti, dobbiamo capire quali sono gli obiettivi che possiamo porci. E come dico sempre, come ho già detto tantissime altre volte durante gli episodi, per capire quello che vogliamo dobbiamo capire chi siamo. E l'unico modo per capire chi siamo è proprio ascoltarci. Scrivere di noi e rileggerci, fare un po' un riassunto della vita e ci accorgiamo che magari non è lunghissimo, allora vogliamo implementarlo, vogliamo renderlo più lungo. Ora, ecco, ripeto, una vita intensa non vuol dire una vita che ho speso la mia vita viaggiando, cioè se avete le disponibilità economiche per viaggiare è un'esperienza bellissima, però anche lì non bastano i soldi, come si dice. Bisogna avere anche la mente del viaggiatore, no? Bisogna essere aperti, bisogna saper cogliere le sfumature di una cultura completamente nuova. Soltanto così possiamo captare la lezione del viaggio. Perché se portiamo chi siamo in viaggio, rimaniamo chiusi nel nostro mondo, c'è ben poco da ricordare di un viaggio. Quindi anche lì non è facile. Il viaggio vero è quello che si fa all'interno della nostra vita, all'interno della nostra giornata, all'interno di noi stessi, analizzando i pensieri, analizzando il nostro flusso di pensieri, vedere il modo in cui reagiamo agli eventi, il modo in cui nascono le emozioni, il modo in cui cerchiamo di gestire le emozioni, il modo in cui viviamo giorno per giorno e interrogandoci ogni sera su quello che abbiamo fatto e su come è andata la giornata, su quello che abbiamo imparato, su quello che stiamo cercando di raggiungere, il progresso che abbiamo fatto. In questo modo riusciamo ad aggiungere anni alla vita. Quindi è importantissimo realizzare, capire più che altro il significato delle parole memento mori, no, ricordati che devi morire. Questo ci aiuta a tenere salda la mente qui e ora, ad analizzare, a, come dire, tenere alta l'attenzione su quello che siamo e su quello che facciamo, perché soltanto così possiamo progredire, possiamo conoscere noi stessi e impostare un obiettivo utile alla nostra crescita personale. E con questo finisce il 154esimo episodio di Ogni Singolo Giorno. Vi ricordo che se volete supportare questo podcast potete acquistare i miei due libri, Ogni Singolo Giorno e La Sfida Nello Specchio, su Amazon. Se li avete già acquistati potete recensirli e mi fate un grande favore, oppure potete mettere mi piace al mio canale YouTube, seguire questo podcast su Spotify. E vi ricordo che ad agosto farò quella che insieme ad Alice è la Sfida degli Dèi. La Sfida degli Dèi, che cos'è? Un trekking lungo la Via degli Dèi, che è lungo 130 chilometri in 4 giorni, con 35 kg nello zaino, quindi è una zavorrata di 4 giorni lunga 130 km che va da Bologna a Firenze. E non è un evento organizzato, quindi potete partecipare. Sul sito ogni singolo giorno c'è proprio la pagina dedicata alla sfida di idee con le varie tappe. E da lì noi ci possiamo incontrare, possiamo incontrarci dall'inizio, a metà, dove volete. È un'occasione per stare insieme, no? Vi ripeto, non è un evento organizzato, non c'è nessuna quota da dare, non è garantito nulla, insomma, vi ripeto, è soltanto un modo per stare insieme. E ci sono queste cose che si possono richiedere, molto, molto simpatiche, sono le credenziali del pellegrino, dove fondamentalmente si appongono dei timbri su ogni tappa. Noi, allora, la via degli dei originali in realtà si fa in una settimana, quindi sono 6 tappe. Noi cercheremo di farla in 4, infatti marceremo 35 km al giorno. L'ultima tappa sarà un po' più breve, ma tenendo conto che la seconda tappa è quella un po' più tosta, quindi probabilmente, diciamo, sarà, diciamo, l'ultima tappa sarà quasi di, chiamiamola, di recupero. Detto questo, vi saluto e vi auguro una buona giornata.